un istituto di istruzione superiore di Tridente di Bari. Da fonti delle Nazioni Unite si evince che durante la crisi finanziaria del 2008 numerose banche siano state salvate dal denaro liquido proveniente dall'attività criminale. È vero, un altro istituto, Enrico De Nicola, Piove di Sacco, Padova. Dal punto di vista della ricerca storica, sono emersi elementi che testimoniano il patto tra lo Stato e la mafia? È supposto che ci sia stato tale patto? Com'è pensabile che lo Stato, garante e difensore della legalità, possa aver messo in essere un tale patto? Istituto Archimede, chiediamo agli amici dell'Istituto Archimede di dirci da quale città parlate, perché qui non riusciamo a leggerle, quindi non so se sono quelli di Catania. Abbiamo diversi istituti di Archimede o Potenza, quindi ecco, per sapere da quale è la scuola che parla. Pensa che la sfiducia da parte di molti cittadini nei confronti dello Stato per quanto riguarda la lotta alla mafia sia dovuta anche al fatto che quest'ultimo ha intrapreso misure specifiche contro questa piaga sempre solo dopo un omicidio importante? Dalla domanda pare quella più di catanese l'esperienza. Di nuovo l'Istituto Archimede. Ritiene che l'attenzione della società civile verso il processo sulla trattativa Stato-mafia sia determinante affinché non si spengano i riflettori sull'omicidio del dottor Paolo Borsellino? In che modo possiamo sensibilizzare ulteriormente i nostri amici al problema della mafia? Cosa ci suggerisce? Primo passo per combattere da parte di noi ragazzi è quello di imparare a vivere legalità partendo dalle cose, quali per esempio attraversare la strada passando sulle strisce pedonali. Liceo scientifico Odierna di Palma di Montechiaro. Seguono diverse domande del liceo scientifico. Perché le cosche di Palma di Montechiaro avevano deciso di uccidere il maresciallo Giuliano Guazzelli, che operava in un'altra parte della provincia di Agrigento? E perché in primo momento venne detto che i killer erano di Catania? Continuo l'altra domanda. La risposta dello Stato alla guerra tra le cosche di Palma di Montechiaro fu la presenza dell'esercito e i posti di blocco ai vari incroci delle città. Perché proprio l'esercito? Se oggi gli uomini dell'esercito non li vediamo nel nostro territorio, allora vuol dire che la mafia non agisce, non controlla più il territorio? Perché oggi la mafia non agisce più nel modo così plateale come negli anni 90? Sappiamo che si sta celebrando il processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. C'è in atto ancora una trattativa tra Stato e mafia oppure è un capitolo chiuso? Adesso inizia la domanda del liceo Stenio di Termini Imerese. In che modo lo Stato ritiene di individuare gli infiltrati mafiosi nei campi della politica, considerato che non è facile rimuovere la forza di un potere così forte e così radicato? Di nuovo l'Odierna di Palma di Montechiaro. Quali sono i principali sistemi di riciclaggio di denaro sporco guadagnato con le attività illecite? L'Istituto di Istruzione Superiore Tridente di Bari. La mafia ha sempre manifestato nei gesti e nelle tradizioni un attaccamento morboso e quasi bigotto verso la religione cattolica. Cosa spinge il mafioso a legarsi così profondamente a una religione che lo condanna apertamente come mina della società? Odierna, sempre di Palma Montechiaro. Come fa la mafia a reinvestire il denaro sporco? In che modo lo Stato riutilizza i beni confiscati ai mafiosi? A Palma non abbiamo mai visto niente di ciò. Liceo Fermi di Ragusa, invece. Cosa pensa il professor Lupo del fatto che nel programma del governo Renzi e dei governi che l'hanno preceduto non ci sia problema mafia e criminalità organizzata all'ordine del giorno? Istituto dalla chiesa di Sesto Calende, che Varese, e Sesto Calende, perché non si legalizzano le droghe leggere, togliendo così il monopolio alla mafia che le taglia con le altre sostanze per un maggior guadagno? Ciò renderebbe le sostanze meno dannose. Dalla chiesa, sempre Sesto Calende, perché la mafia è devota e si affida alla religione? Come vedete il tema ritorna. Come mai questo attaccamento così morboso? Cosa cerca in essa? Tridente Bari, che ruolo ha avuto e ha tuttora la donna all'interno della gerarchia mafiosa? E poi l'ultima mi pare, sì. E Fermi di Ragusa, cosa pensa il professore Lupo? Questi ce l'hanno solo con te, Lupo. Sono amici molto attenti. Cosa pensa, professore Lupo, della condanna dell'Utri perché è giudicato contiguo alla mafia?
Noi abbiamo affrontato la tematica sulla legalità dovuta al bullismo, abbiamo fatto un progetto con la scuola e abbiamo visto che certe volte chi si ribella alla normalità dei fatti paga anche con la vita. Lei non ha paura?
La domanda si può riassumere così: intanto c'è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia e c'è qualcuno che chiede se addirittura questa trattativa non sia ancora in corso, non ci sia questa sorta di discussione, di dialogo tra lo Stato e la mafia.
La trattativa di cui discutiamo è quella che si sarebbe verificata nel 92-93, in conseguenza, o nel 93-94, o nel 92-94, cioè a cavallo delle stragi Falcone e Borsellino e degli attentati nell'Italia continentale. Ovviamente il pubblico, e compresi gli studenti che ci fanno delle domande, vogliono sapere non solo se quella trattativa si è verificata veramente, ma vogliono anche sapere se si sono verificate altre trattative, se la trattativa ancora dura. E a questo argomento appartiene anche la domanda come individuare gli infiltrati. Prendiamo questo blocco di domande. Adesso, ragazzi, non so se riesco a rispondere a tutte le domande, perché sono molte e variegate. Allora, io penso che la trattativa non si sia verificata nel 92-93, ma si siano verificate delle trattative sia nel 92 che nel 93, come in tutti gli altri periodi della storia d'Italia. Qua non è questione di essere giustificazionista, non so bene cosa, né tantomeno negazionista. Giustificazionista che vuol dire? Io intanto faccio lo storico e il mio primo obiettivo è quello di spiegare le cose che avvengono, non è che spiegandole io le giustifico. Poi ci pensano altri, c'è il cardinale, c'è il papa che ha dato il suo giudizio, ci sono i tribunali che danno il loro, il papa dà il suo giudizio sulle cose morali e immorali. Il tribunale dà il suo giudizio sulle cose legali e illegali. Io non sono né papa né magistrato. Come studioso posso dire che le trattative tra lo Stato e la mafia ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Però vorrei ricordare che siamo davanti a una terminologia che anche usando questa terminologia siamo a livello intellettuale, che ne so, delle Brigate Rosse. Lo Stato non esiste, lo Stato. Cioè, già usando questa terminologia andiamo fuori. Che vuol dire lo Stato tratta? Chi sarebbe questo Stato? E come si può dire che lo Stato tratta e fa morire Borsellino? Anche Borsellino è lo Stato. Così come il funzionario dei servizi segreti che tratta è lo Stato, così Borsellino è lo Stato. Ed è singolare che molti dicono lo Stato non può fare il processo a se stesso, ma quelli che lo dicono spesso sono rappresentanti dello Stato. Allora, intanto siamo davanti a una terminologia confusionaria che bisognerebbe abbandonare, perché poi se anche fosse vera l'impostazione dello Stato e dell'accusa, noi saremmo di fronte a vari gruppi, a varie istituzioni che confliggono tra di loro e soprattutto saremmo di fronte a vari gruppi mafiosi che confliggono tra di loro. Quindi, come si vede, questa e questo poi è la fenomenologia di base, ovvero ci sono pezzi delle istituzioni che in una situazione di criminalità organizzata forte trattano con alcuni pezzi di queste criminali per averne informazioni in genere o supporti in modo da perseguire altri pezzi di questa criminale. Che ci si scandalizzi di questo, ci si può anche scandalizzare, però io voglio ricordare che la mafia e anche il terrorismo sono stati battuti in parte perché si è fatto ricorso ai pentiti, che sono un pezzo di mafia che combatte altri pezzi di mafia. Quindi il dire non bisogna trattare mai per nessun motivo mi sembra un po' da persone sciocche. È evidente che in certi momenti si tratta. Bisogna vedere, ma siccome, come dice la stessa accusa del processo, la trattativa di per sé stessa non è reato, perché è evidente che non è reato, la trattativa è un concetto. Quindi la trattativa può anche avvenire all'interno della più piena legalità, come nel caso delle trattative con i pentiti che sono regolate da leggi apposite. Quindi anche i poliziotti agiscono secondo leggi, anche i servizi segreti agiscono secondo leggi e la loro attività è e le loro trattative sono regolamentate dalla legge. Non si capisce in che senso il generale, allora colonnello Mori, andando a parlare con l'ex sindaco Ciancimino, che non era ricercato, abbia commesso un reato, a meno che nelle cose che si dicevano lì siano stati perpetrati dei reati. E questo casomai è da dimostrare. Quindi scandalizziamoci un po' meno per cose, per concetti di cui che appartengono all'andamento delle cose del mondo, e andiamo a vedere se in queste trattative sono state commesse dei reati. Questa è la cosa più principale. Perché poi, come diceva anche, come lasciava intendere la domanda, come individuare gli infiltrati, noi non parliamo di un altro mondo. La mafia non è un altro mondo rispetto al nostro, i mafiosi vivono nel nostro stesso mondo, sono esseri umani come noi, e tra la mafia e l'antimafia, cioè il mafioso militante che ha fatto giuramento col sangue e il magistrato intransigente o il militante intransigente che dicono nessun accordo, ci sono mille posizioni intermedie. In queste posizioni intermedie molti sono connessi ai mafiosi da legami, spesso inconfessati e inconfessabili, qualche volta anche evidenti, che non necessariamente appartengono alla sfera della fenomenologia del reato, ovvero sia, con leggi apposite e con indagini ben fatte, possono essere ricondotti al reato. Dunque, e a me piacerebbe vivere in un mondo in cui non ci sono relazioni di nessun genere tra la criminalità organizzata, le istituzioni e la società civile. Però le dico che se vivessimo in quel mondo non parleremmo di criminalità organizzata, perché non esisterebbe, parleremmo d'altro. Invece nel mondo reale la criminalità organizzata esiste giusto perché si danno queste relazioni. Quindi noi dobbiamo capire come in questo mondo reale noi possiamo combattere queste battaglie per districare questi legami uno per l'altro, uno dall'altro. Diciamo così, via di larga approssimazione, ci sono due sistemi. Uno è quello della condanna penale, ma non tutte queste cose andranno sotto la categoria del diritto penale, perché certe relazioni sono talmente vaghe che non possono essere fatte rientrare nella sfera del diritto penale. L'altra è la sfera politica e morale, in cui io, se anche so che un uomo politico si telefona col mafioso, se anche poi da quelle telefonate non emergono reati precisi, io, per uno che telefona col mafioso, siccome io personalmente il mafioso non ci telefono mai, quindi quello la prossima volta non lo voto. Oppure scrivo un articolo sui giornali e dico: è uno scandalo che il tale deputato telefoni col mafioso, quello mi querela. E io, da fronte al giudice, dimostro che ho diritto di scrivere quella cosa là, anche se il deputato non ha avuto un comportamento criminale. Ok? Questo è il punto. Poi devo dire che per il poliziotto la cosa è molto più complicata, perché se è vero che il deputato non ha nessuna ragione al mondo per telefonarsi col mafioso, nessuna ragione che a me piaccia, invece il poliziotto col mafioso avrà relazioni per ragione del suo mestiere, perché se un poliziotto che non sa nulla di quello che fanno e pensano i mafiosi è un poliziotto, è un incapace, e non serve alla collettività. È per questo che il generale Mori ha fatto benissimo andare a parlare con Ciancimino. Salvo poi che, siccome non so che cosa si sono detti, se poi si sono detti delle cose illecite, allora fa bene la magistratura a perseguirlo. Ma non è il fatto che sia andato a parlare, mi spiego? Perché quello faceva il suo mestiere, così come lo faceva dalla Chiesa, così come lo fanno tutti i poliziotti. E certamente qualcuno, a furia di parlare, come ad esempio l'alto poliziotto Bruno Contrada, a furia di parlare forse ha stato degli accordi non leciti, dico forse perché io non faccio il magistrato, però siccome c'è una sentenza della magistratura, che io in generale, quando non conosco bene gli atti, tendo a accettare, perché così bisogna fare, poi se uno conosce bene la questione e non è d'accordo lo dice, ma in generale quando non ho ragioni io dico che, e quindi è stato condannato, vuol dire che probabilmente era vero. Quanto, no, questo mi porta anche a una domanda che mi è stata fatta, quella su Dell'Utri. Dell'Utri, come il pubblico saprà, i giovani sapranno, credo, è uno stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, nonché uno dei fondatori del suo partito Forza Italia, che è palermitano, ed è stato condannato per concorso interno in associazione mafiosa. Che cosa devo pensare? C'è una sentenza che così dice, come ho spiegato io tendo in generale, Dell'Utri ha il diritto di professarsi innocente, attenzione, i suoi avvocati hanno il diritto di difenderlo, contrariamente a quello che sento dire qualche volta, e i suoi sostenitori hanno anche il diritto di pensare che invece Dell'Utri sia un galantuomo, se hanno degli argomenti per dire questo. Perché Dell'Utri è stato condannato per alcune relazioni con questi mafiosi. Io ho sempre lo stesso discorso, non capisco perché uno debba avere relazioni con mafiosi, quindi è facile che i magistrati hanno ritenuto che c'erano dietro queste relazioni dei comportamenti illeciti, è facile che questo sia vero, potrebbe anche non essere vero, cioè nel senso, ma questo ovviamente necessita una... Voglio però ricordare, perché questo mi sembra importante, che lo stesso tribunale che ha condannato Dell'Utri ha escluso che questa relazione di Dell'Utri con i mafiosi abbia avuto un ruolo nel 93-94 con la formazione del movimento politico Forza Italia. Questo sarà bene ricordarlo, perché molto spesso l'opinione pubblica mobilitata, come diceva quell'altra domanda, che possiamo fare perché nel processo di trattativa emerga la verità sulla morte di Borsellino. L'opinione pubblica però, che si interessa dei processi, dovrebbe prendere atto delle condanne ma anche delle assoluzioni. In quel caso di Dell'Utri mi sembra una cosa importante, perché fa un po' pulizia su una serie di ipotesi sul coinvolgimento della mafia nella creazione di Forza Italia, che potrebbero essere anche vere, ma non sono state provate da alcun tribunale, compreso quello che ha condannato Dell'Utri. Quindi questo mi sembra rilevante, perché ci riporta la nostra vita politica a un livello di scontro politico, senza pensare che lo scontro politico equivalga a uno scontro tra il bene e il male.
Noi sappiamo che ci sono state alcune donne che sono state anche condannate per associazione mafiosa, che facevano da tramite tra i mariti o i parenti detenuti al 41 bis e l'esterno. È anche vero che il ruolo della donna è stato importante anche nell'antimafia. Voglio ricordare che per esempio Rita Atria, la giovane che ha collaborato, figlia di un boss mafioso e collaborò con Borsellino e che si suicidò una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, ma voglio ricordare anche il ruolo importante delle donne in alcuni movimenti antimafia. Qualche giorno fa è morta a Palermo Marta Cimino, che fu tra le promotrici all'indomani delle stragi del 92 del Comitato dei Lenzuoli. Quindi le donne hanno avuto un ruolo sia all'interno della mafia ma anche all'interno dell'antimafia.
Forse questa sulla donna può essere accoppiata a quella sulla religione. La mafia, e in questo caso più la mafia siciliana che altre mafie, Alcuni di questi tratti nelle fenomenologie camorristiche non si ritrovano. Fai più facilmente in alcune gang camorristiche i capi erano donne, molto più facilmente che nel caso dei gruppi di Cosa Nostra o derivati da Cosa Nostra. Cosa Nostra ha un approccio tradizionalista ai problemi, perché viene da una cultura antica, effettivamente, che si ripercorre forse di padre in figlio, perché molto nei gruppi di Cosa Nostra c'è l'esistenza di clan plurigenerazionali. Quindi se la racconto, in questa società tradizionale il codice mafioso corrisponde un po', diciamo così, a una caricatura del codice tradizionale siciliano, a una caricatura e a una strumentalizzazione anche. Quindi non è vero che la mafia corrisponde alla cultura tradizionale siciliana, questo è impensabile, ma è vero che il codice culturale della mafia si modella sui codici tradizionali siciliani. E quindi la inferiorità della donna rispetto all'uomo, una società sessista in cui il volere del maschio ha molta più importanza del volere della femmina, la mafia è una società di soli maschi. La mafia Cosa Nostra è una società di soli maschi. Anche se ovviamente tra la famiglia mafiosa, che è composta di soli maschi, e le famiglie dei mafiosi, c'è una interrelazione, per cui dopo effettivamente se il mafioso sta in galera si può valere di sua moglie per fare passare ordini, indicazioni, e in questo caso il maschilismo implicito nella legge rischierebbe di tradursi a vantaggio della donna, pensando che la donna non possa mai commettere reati, invece la donna in quel caso lì commette anch'essa dei reati, non è salvata dal fatto di essere moglie di suo marito o figlia di suo padre. Il discorso sulla religione è lo stesso, per questo li metto insieme. Nei codici tradizionali del mondo, nella cultura tradizionale siciliana, popolare soprattutto, fa parte di questa cultura una forte identificazione con l'elemento religioso, tant'è che nel nostro dialetto gli esseri umani si chiamano cristiani. Cristiani si intende cattolici, ovviamente. Quindi c'è una forte identificazione di alcuni rituali popolari, c'è una forte identificazione di certe strutture associative popolari, come ad esempio le confraternite, che spesso sono luogo di infezione mafiosa. E molti di questi mafiosi, volendo riflettere questa cultura popolare, si sentono profondamente cattolici. Cattolici che domenica vanno, come in un film, famoso film, uno dei primi film di Martin Scorsese, che era intitolata Domenica in chiesa, lunedì all'inferno. Cioè, lì erano italoamericani, andavano in chiesa la domenica e lunedì andavano a ammazzare la gente. Quindi loro non sentono questa contraddizione. E la Chiesa per molto tempo non l'ha sentita, in quanto faceva parte appunto di questa struttura complessiva della Chiesa, intesa come gerarchia, più struttura associativa, più laicato, più popolo di Dio. I mafiosi facevano parte e alla fine non si potevano rinnegare. Questa è l'idea molto tradizionalista, cui la Chiesa ha tollerato a lungo questi fermenti maligni dentro di sé. Ovviamente vale per la Chiesa lo stesso discorso che abbiamo fatto per le istituzioni statali. Nel momento in cui questo aspetto, da innocuo quale poteva sembrare, è diventato malefico, quindi all'inizio degli anni Ottanta, la Chiesa ha avuto una presa di distanza, poi una critica, poi una condanna. Attenzione in questo caso di Chiesa, diciamo Chiesa come gerarchia cattolica, perché se invece per Chiesa intendiamo il popolo di Dio, allora le devo dire che il popolo di Dio, come sempre, si è spaccato. Un pezzo di popolo di Dio ha continuato a seguire la mafia e ad apprezzare la sua funzione in mediazione. L'altro pezzo di popolo di Dio si è andato a schierare diventando una corrente molto importante del movimento antimafia, nel senso che moltissimi nel movimento antimafia sono cattolici, appartengono ad associazioni cattoliche, ci sono molti anche che fanno parte del clero, e quindi, come viene anche nel libro di Alessandra Dino, molti sacerdoti continuano ad avere un atteggiamento indulgente nei confronti della mafia, ma molti sono schierati in prima fila nel movimento antimafia e hanno avuto anche, come tutti sanno, hanno avuto padre anche dei Puglisi. Caduti come padre Puglisi. Padre Puglisi ha questo grande fascino ai nostri occhi perché è un caduto, è un eroico caduto, ma di preti a Palermo e anche altrove, di preti che si sono contrapposti alla mafia, ce n'è tanti.
I rapporti tra la mafia e l'alta finanza, il ruolo delle banche a livello internazionale nel riciclaggio di denaro sporco.
Che i capitali mafiosi circolano in banche più o meno compiacente, e comprese quelle cosiddette offshore, cioè dei paradisi fiscali internazionali, questo non c'è dubbio, vanno a ingrossare il flusso di quello che si dice la finanza sporca, che molto spesso non è propriamente criminale, ma deriva da evasione fiscale, da altri fenomeni di aggiramento della legge di questo genere. Vorrei però mettere in guardia l'opinione pubblica da alcune semplificazioni. La mafia resta pur sempre un'organizzazione basata sul suo radicamento territoriale e in certi traffici internazionali. Non è un movimento, ed è, come dire, come ho detto altre volte, polvere, fango e sangue. Non è un asettico luogo dove si sommano numeri di capitali che si muovono. Questo casomai è uno strumento di alcuni gruppi mafiosi. Dire che alla Grillo che ormai la mafia corrisponde con la finanza, perché prima erano pecorai, è un altro errore concettuale. Uno dei più grandi banchieri del mondo, Michele Sindona, proprietario della più importante banca italiana e una delle più importanti banche degli Stati Uniti, era legato alla finanza mafiosa. Parliamo degli anni 70. Dunque, anche qua, il dire che ormai il mondo è cambiato perché un tempo i mafiosi zappavano la terra, questo tempo in cui i mafiosi zappavano la terra è molto remoto e dubito che mai un mafioso abbia zappato la terra. Casomai la facevano a zappata, dai, sfruttavano quelli che la zappavano. E comunque facevano comunque fin dall'inizio commerci anche internazionali, gestivano molto redditizi. Quindi da questo punto di vista questa ideologia del primitivismo della mafia di una volta, che ritorna ciclicamente, non ci aiuta a capire le cose. Invece è vero che il tasso, per quanto riguarda almeno la mafia siciliana, che sta in decadenza per fortuna, il momento della sua più forte presenza della finanza internazionale ce l'abbiamo alle spalle, il che non significa che il rischio che possiamo poi ritrovarcela davanti in un futuro.
C'era un ragazzo che ha fatto la domanda: liberalizzare le droghe leggere aiuterebbe nel contrasto invece al traffico internazionale degli stupefacenti? Lei che ne pensa, professore?
La mafia prospera in settori borderline tra legali e illegali, l'ho già detto. Il caso più famoso è quello degli alcolici nel periodo del proibizionismo negli Stati Uniti. Se una sostanza tu la dichiari illegale, non necessariamente ne impedisci il commercio, ma rendi illegale il commercio, e quindi dai gruppi mafiosi che poi intervengono a regolamentare questi commerci un settore importante di arricchimento. Detto questo, Non nascondo che è inutile che rendiamo equivalente la droga agli alcolici o ai tabacchi, perché nella percezione delle collettività le cose non stanno così. Nessuna collettività, se, almeno occidentale, ritiene che i liquori di per sé stessi distruggano le società. Invece molti uomini politici, pezzi consistentissimi dell'opinione pubblica, ritengono che la società sia di per sé stessa, e la droga, scusi, sia di per sé stessa una minaccia della società. Quindi la teoria della liberalizzazione, che di per sé stessa può essere razionale e fondata, si scontra contro questa resistenza, che deve essere anch'essa compresa.
Liceo Bianchi, Dottula, Bari. Qual è stato in Italia il governo che ha più contribuito e facilitato il fenomeno mafia? Domanda.
Facilitato la mafia o la lotta alla mafia?
Dunque, che ha contribuito e facilitato il fenomeno mafia. Quindi,
va bene.
Che ha aiutato la mafia, insomma, diciamolo più. Liceo scientifico Pasolini di Potenza. Al giorno d'oggi si può parlare di mafie che operano tramite crimini informatici? Le Archimede di Catania. Ed è lo stesso avviso di Giovanni Falcone, che diceva che la mafia, come tutte le cose terrene, ha avuto un inizio e avrà anche una fine?
Senz'altro.
Il Garibaldi di Marsala, no, però vorremmo porgere alcune domande, lo faremo oralmente. Ah, ecco, le stanno scrivendo, così per semplificare, diciamo, qui l'operazione. Crede che c'è sempre Archimede di Catania, crede che gli intellettuali possano avere un ruolo concreto nella lotta alla mafia? Beh, questa domanda fatta a un intellettuale come Franco Nuccio e lo storico che per mestiere fa queste cose, insomma. Comunque va bene, la domanda era, è facile in questo caso. Gorgiù di Tridente di Bari, come si convincono i pentiti a collaborare con la giustizia? Sempre Pasolini di Potenza. La condizione storica attuale della mafia lascia intravedere per noi giovani spazi di speranza? Questo sicuramente sì. Se c'è un Papa che fa quelle dichiarazioni, che diversamente dai tanti papi della storia italiana, e rispetto ai papi recenti, da Giovanni Paolo II allo stesso Benedetto XVI, fino a questo Papa Francesco, che hanno condannato solo la mafia su come peccato, ma hanno escluso i mafiosi dall'ecclesia, cioè dalla comunità, e quindi per rientrarvi, come loro hanno sostenuto, debbono pentirsi. E noi abbiamo sempre detto, davanti a Dio, davanti alla Chiesa, se sono credente, e davanti allo Stato in quanto cittadini dello Stato italiano. Che ruolo ha la mafia nel 2014, e qual è l'entità del suo potere a livello nazionale? Fermi di Ragusa, d'accordo con il professor Lupo sul fatto che il concetto di trattativa deve essere rivisto con un'ottica diversa. Certamente alcuni componenti dello Stato possono trattare per sconfiggere la mafia, ma a mio avviso quando si parla di trattativa tra Stato e mafia si intende non per combattere la mafia, ma per cedere al suo ricatto. Istituto Superiore del Duca Amato, come mai lo Stato, di quale città è? Qui non c'è scritto. Come mai lo Stato non ha fatto trattative con le BR per liberare Aldo Moro? Liceo Bianchi Dottula, sempre di Bari, non crede che alcuni messaggi sulla mafia come le varie fiction creino dei falsi miti? Sempre questo il Duca del Duca Amato, chissà Pio La Torre che cosa direbbe sulla trattativa, questo lo possiamo dire facilmente noi, perché ho sempre ricordato in altre occasioni un atteggiamento che storicamente è registrato, che quando Pio La Torre sostituì Girolamo Li Causi nella commissione parlamentare antimafia dopo l'elezione del 72, si trovò di fronte alla proposta della Democrazia Cristiana, allora segretario Zaccagnini, di un certo signor Matta, che era stato consigliere comunale a Palermo, sul quale nella precedente commissione antimafia, quella presieduta da Cattani, c'era un fascicolo che lo indicava come lo indicava come uomo che apparteneva al gruppo Ciancimino Gioia, quel gruppo politico mafioso. Matta non aveva condanne né procedimenti in corso, questo lo voglio. Ma Pio La Torre pose un problema appunto di opportunità e di eticità. Se uno che era sospettato di fare affari con la mafia, la questione che diceva Lupo, potesse far parte della commissione antimafia. E arrivò al punto di far dimettere i commissari comunisti per costringere la commissione appunto a riflettere e la Democrazia Cristiana a ripensare la designazione. E Zaccagnini ritirò la designazione di Matta. Furono 6 mesi di vuoto di commissione antimafia, perché la vicenda durò 6 mesi. Per dire, una coerenza etica, oltre che politica. Non c'era nessun reato, c'era contestazione che quello comunque era sospettato di aver fatto affare attraverso il gruppo Gioia Ciancimino e così via con la mafia palermitana nel sacco di Palermo. Ancora non c'erano proprio processi in corso.
Allora, alla fine degli anni 80 Giovanni Falcone scoprì che la mafia ormai era entrata in borsa. Noi sappiamo che la mafia militare può essere sconfitta poiché disponiamo di un esercito più numeroso rispetto ai soldati mafiosi. E il vero problema è che la mafia sia integrata all'interno dello Stato, quindi la domanda che vorrei porle è cioè, quali sono i mezzi che lei ritiene necessari per sconfiggere tale integrazione?
Volevo sapere, secondo lei, qual è il vero motivo che portò lo Stato ad avere un rapporto con la mafia così da far nascere la trattativa Stato-mafia?
Qual è la differenza tecnica tra autoriciclaggio e riciclaggio?
La mafia è estesa a tutti i livelli della politica italiana. Come possiamo essere sicuri che non si sia infiltrata anche nelle organizzazioni antimafia?
La mia più che una domanda è un desiderio. Siccome durante la conferenza ho notato che non si è parlato molto di Peppino Impastato, mi piacerebbe che si parlasse anche di lui.
La mafia teme di più l'intervento sociopolitico di personaggi più vicini al popolo come Peppino Impastato, Padre Pino Puglisi oppure Libero Grassi, oppure l'intervento come quello politico e direttamente istituzionale di Borsellino Falcone?
La domanda che volevo porre riguardo la sottocultura siciliana e palermitana nei confronti in questa mentalità antilegale quasi che ci troviamo a respirare. Ecco, nella sua analisi storico-politica della prima fase della lotta antimafia ha delineato quasi, almeno per quello che ho capito io, quasi due blocchi, quello dei contadini, del proletariato che marxisticamente portavano avanti quella che era la lotta di classe e quella di chi era interessato a mantenere l'ordine, quindi sia le istituzioni che in questo caso la mafia. Ecco, fomentando così un tipo di mentalità anti-istituzionale. Ecco, lei pensa che in un secondo momento, negli anni recenti, in cui la mafia, tra virgolette, tra due enormi virgolette, è passata dal lato del popolo, portando così addirittura un boss a dire la gente mangia grazie a me, ecco, lei pensa che questo tipo di mentalità, nata anche in relazione al lavoro della mafia, possa essere stato sfruttato dalla mafia stessa nel momento in cui le istituzioni si ritrovavano ad essere contro questo tipo di associazione a delinquere?
E di oggi la notizia che è presunto, cioè è in programmazione da parte delle associazioni mafiose palermitane un attacco al PM di Matteo. Cioè è stato detto stamattina che si sta cercando del tritolo proprio per questo attentato. Ma analizzando anche grazie al discorso che ha fatto lei precedentemente, la storia della mafia e la sua ciclicità, dove abbiamo dei punti di picchio e poi dei punti di bisogno di notorietà, di affermarsi all'interno della società, potrebbe essere questo un momento in cui la mafia sta di nuovo avendo paura e abbia bisogno attraverso dei gesti come degli attentati di riaffermare la sua presenza all'interno del territorio?
Che rapporto intercorre fra le varie mafie del sud Italia, quali la 'Ndrangheta o la Camorra? Esiste una mafia che è nata prima delle altre o le ha in qualche modo influenzate? E in particolare come mai è nato il termine mafia e se ha un significato particolare.
La mafia nel 2014 governa alcune istituzioni pubbliche esercitando un potere legale. Poi c'è un'osservazione invece degli alunni dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Gli alunni del nostro liceo chiedono con insistenza di avere risposte sui fatti criminosi che hanno segnato la città di Palma di Montechiaro. Quali interessi ha avuto la mafia sul controllo di un territorio così povero e tanto sfruttato?
Come facciamo ad estirpare la mafia dal nostro territorio e dallo Stato se parte dello Stato stesso ha un ruolo attivo nelle attività illecite e vi sono delle menti ottuse come quella di Grillo che considera la mafia migliore dello Stato stesso?
Volevo sapere qual è la differenza tra la mafia finanziaria del 1882 e quella odierna e come si può combattere. Grazie.
C'era una ragazza, mi pare, che ha detto: è possibile che la mafia si infiltri nell'antimafia? È possibile che la mafia si serva dell'antimafia? Ci sono degli episodi, io ne voglio ricordare uno tempo fa, l'amministrazione comunale di Villabate, che è un comune alle porte di Palermo, che è stato più volte sciolto per infiltrazioni mafiose e dove c'è, dove la mafia ha, come dire, uno zoccolo duro. I favoreggiatori di Bernardo Provenzano erano tutti di Villabate, lo accompagnarono a Marsiglia quando il boss fu operato. Ebbene, quell'amministrazione comunale, che era un'amministrazione collusa con la mafia, decise di organizzare un convegno contro la mafia, voleva invitare pure il capitano ultimo che aveva arrestato Totorrina, questo per darsi, come dire, una patina di antimafiosità. Quindi non c'è dubbio che bisogna stare attenti, perché la mafia in questo è sempre stata estremamente, come dire, sensibile a quelle che erano le situazioni che via via si andavano determinando. E poi l'altra cosa che volevo ricordare, Peppino Impastato, noi non abbiamo fatto molti nomi, non c'è dubbio che Peppino Impastato è una figura importante per diversi motivi. Intanto molti di voi l'avranno conosciuto attraverso il film I Cento Passi. Peppino Impastato era un militante di Democrazia Proletaria, era soprattutto figlio e nipote di mafiosi, suo zio Cesare Manzella era uno dei boss di Cinisi che fu ucciso con un'autobomba, e dopo questo episodio Peppino Impastato, come dire, decise di battersi contro la mafia, fu ucciso dal boss Tano Badalamenti, che per questo è stato condannato, ma il suo omicidio fu mascherato come un attentato terroristico. Ma soprattutto, perché è importante anche Peppino Impastato? Perché a un anno di distanza dall'uccisione di Impastato ci fu una manifestazione nazionale contro la mafia a Cinisi, quella fu la prima grossa manifestazione antimafia, visto che parliamo della storia del movimento antimafia.
Di Palma di Montechiaro francamente non sono granché. Posso solo rispondere alla domanda in senso generale, cioè il fatto che si tratti alla fine di una zona economicamente non tanto ricca non significa niente, perché la mafia, l'economia della mafia è un'economia parassitaria che si esercita su transazioni ricche e su transazioni povere. Quindi esisteranno delle attività economiche, esisteranno delle opere pubbliche, esisteranno dei commerci illeciti, tutte le cose su cui la mafia riesce a trovare ragioni di profitto. Un'altra cosa che non so è la differenza tra l'autoriciclaggio e il, tecnica per giunta, tra l'autoriciclaggio e il riciclaggio. Adesso rispondo un po', e non so nemmeno dei crimini informatici. La mafia finirà. Certo che finirà. Falcone aveva ragione, era un messaggio positivo. Vi pregherei anche di individuare chi sono i destinatari del messaggio, quelli che dicono essere la mafia una componente ineliminabile della cultura siciliana. Questi sono i veri destinatari polemici del messaggio di Falcone, che io condivido pienamente. e anche sono gli iperrivoluzionari. Non c'è nessun bisogno di nessuna rivoluzione planetaria per combattere la mafia. Basterà esserci. Poi, se per mafia si intende qualsiasi forma di criminalità organizzata e di corruzione politico-affaristica, invece non credo sia prevedibile che finirà. Cioè non dobbiamo pensare di dover costruire un mondo perfetto per prima di combattere la mafia, se no ci fermiamo e non facciamo niente, come succede anche. Quindi la mafia finirà questa qua e può essere combattuta. Poi se verranno delle altre cose negative ci penseremo dopo. Gli intellettuali che ruolo possono avere? Ragazzi, gli intellettuali non contano un granché nel mondo attuale. Contavano molto di più, che ne so, negli anni 50 o negli anni 60. Se per intellettuali intendete quelli di cultura umanistica che scrivono libri che qualche volta non legge nessuno. Se per intellettuali intendete invece gente che sta nel dibattito pubblico, giornalisti, opinion maker, va bene, questi avranno sempre una funzione. State attenti, perché non tutti quelli che parlano di mafia aiutano a combattere la mafia. Non basta la buona volontà e non basta fare chiasso. Noi abbiamo avuto un presidente di regione condannato per associazione mafiosa, presumo, anche qua, presumo, a buon diritto, fermo restando che anche lui può darsi sia stato vittima di qualche errore, il quale fece una campagna elettorale al grido «la mafia fa schifo». Quindi non basta dire che la mafia fa schifo. La domanda sull'antimafia è se la mafia può strumentalizzare l'antimafia. La risposta è sì, certamente. Non solo può, ma succede. Nuccio citava prima il caso del comune di Villabate, no? Nella recente ricerca sull'economia mafiosa fatta dalla Fondazione Res Banco di Sicilia, c'è una parte sulle maggiori imprese in provincia di Palermo che sono state poi accusate di relazioni, incriminate per relazioni organiche con la mafia. Credo che, adesso se ben mi ricordo, 3 su 4 o 4 su 5 abbiano aderito ad associazioni antimafia. Dunque, nessuno si salva perché si lava le mani, se ce la sporche di sangue o di altro materiale brutto. Non basta lavarsi le mani. Ed è evidente che, d'altronde però, vi devo dire che alcuni anni fa questi avrebbero detto che la mafia non esiste o addirittura che è una buona cosa. Quindi, comunque, questa forza è la forza del flusso di opinioni antimafia che rende le associazioni antimafia passibili di scalata, come si direbbe in termini economici, no? Alla fine io non traggo conseguenze negative da queste degenerazioni, perché fa parte della lotta politica questa cosa qua. È logico che il nemico sotto pressione cerca di mascherarsi, ed è logico che è impegno di tutti quello di smascherarlo. La mafia teme più l'antimafia d'opinione o quella istituzionale? Teme l'una e l'altra, perché, come ho detto, senza una forte opinione antimafia le istituzioni dormono, e se le istituzioni dormono la mafia non si distingue neanche dal resto della fenomenologia sociale. Quindi sarà bene che queste cose operano in sinergia. Senza esagerare, perché se per istituzioni intendiamo la magistratura penale, sarà bene che la magistratura penale poi, al momento in cui giudica, si sottragga alle pressioni dell'opinione pubblica. perché l'opinione pubblica vuole sempre un colpevole e considera tutti colpevoli, mentre invece il diritto penale, il processo penale deve sapere che ci sono i colpevoli e ci sono gli innocenti, e ci sono anche quelli che sono colpevoli di reati ma non si riesce a dimostrarlo, e quelli vanno assolti. Mentre invece l'opinione pubblica vorrebbe che spesso, come in questo momento, tende a dire che tutti vanno... E quindi da questo punto di vista penso che le istituzioni hanno bisogno di un sostegno di opinione, soprattutto le istituzioni politiche, ma le istituzioni cosiddette di garanzia, come la magistratura, devono conservare rispetto a questo una piena indipendenza, così la penso io. Come si diventa pentiti? Ovviamente il termine, ora, il termine è un po' fuorviante, perché non tutti quelli che noi definiamo pentiti sono pentiti per davvero. Anzi, sospetto che solo una piccola minorante sia pentito per davvero. Altri hanno fatto una scelta, la maggior parte, hanno fatto una scelta di convenienza. O per salvare se stessi, perché i loro avversari della mafia li avrebbero fatti fuori. Oppure per salvarsi da dure condanne e contrattare con lo Stato. Contrattare. Trattativa. Hanno fatto la loro trattativa. La loro trattativa è legale perché ci sono delle leggi apposite e quindi è bene che si continuino a fare queste trattative. Poi queste trattative hanno un prezzo, nel senso che sanguinari e assassini può darsi che finiscano liberi nel corso di queste trattative. E pazienza. Diciamo, ci sono delle persone che che devono decidere di questo, delle istituzioni, dei magistrati, io non li invidio, perché significa portare un peso morale che è difficile. Quando si fa un personaggio come Brusca, quello che scioglieva i bambini nell'acido, lo si rende collaboratore di giustizia, ognuno si... Capisco che queste cose siano necessarie, però ognuno si porta poi la sua responsabilità morale. E in linea...
Però è anche il caso di ricordare che la legge sui pentiti fu voluta proprio da Falcone e da Borsellino.
Esatto. No, no, a prescindere da questo, la legge sui pentiti è un passaggio necessario, perché fenomeni di criminalità organizzata non si combattono se non aprendo fratture al loro interno, se no restano un mondo impermeabile, noi non manco sappiamo quello che succede lì dentro. Quindi anche questo, la retorica dell'antitrattativa si scontra clamorosamente contro questo dato proprio elementare. Il pentitismo si suscita creando contraddizioni, e si creano contraddizioni concedendo qualcosa a qualcuno e niente ad altro. Lo so che questo non fa parte della civiltà giuridica per come me l'ero immaginata io quando avevo la vostra età. Però dopo il mondo è così, cioè, e nel mondo bisogna potersi difendere. La società, le istituzioni devono potersi difendere. La mafia militare è sconfitta, che facciamo con l'altra? Beh, ragazzi, questa terminologia non va bene. La mafia militare non c'è. C'è la mafia. Ci sono le organizzazioni mafiose. Perché la mafia militare non c'è? Perché per le organizzazioni mafiose la violenza è soltanto una delle risorse. Quindi l'altra è la trattativa. È l'accordo, è la corruzione. E, dunque, non è che la mafia militare è stata sconfitta. Se è stata sconfitta, è stata sconfitta la mafia. Chiaramente queste sconfitte non sono per niente definitive, purtroppo, e quindi ci possiamo anche aspettare dei futuri colpi di coda o qualcosa di peggio. Dunque, che mi chiedeva uno di voi? I progetti di attentati a Di Matteo, è possibile. Confido che le autorità di pubblica sicurezza, con i loro opportuni metodi, saranno in grado di difendere la vita dei magistrati minacciati e di chiunque altro sia minacciato. Devo dire che partendo da quello che succede e non dalle illazioni su possibili complotti, la mafia non commette attentati stragisti da più di 20 anni. E una ragione per questo ci sarà, e la ragione è il fatto che la mafia è stata pesantemente sconfitta e molti capi mafia si sono accorti che questa metodologia non è quella giusta se vogliono sopravvivere. E quindi confido che da un lato le autorità di polizia difenderanno i magistrati, ma dall'altro questa spinta ad azioni stragiste nella mafia di oggi non ci sia. Spero di aver ragione e di non dovermi ricredere davanti ad atti di questo genere. Attenzione a quel discorso, la mafia dalla parte del popolo. Ma qual è questa mafia dalla parte del popolo, ragazzi? Il vostro collega ha detto tra virgolette, ma come sono queste, dove le mettiamo queste virgolette? La mafia non sta dalla parte del popolo, la mafia ha delle clientele, cioè ha delle persone e dei gruppi sociali che, anche piuttosto vasti, che godono della frazioni dei proventi dei traffici mafiosi, perché ovviamente chiunque spende dei soldi poi, chiunque incassa dei soldi poi li spende. La mafia ha grande attenzione a questo fatto, perché la mafia è una struttura di potere, non è che può vivere in un mondo ostile, perché anche qua, se il mondo fosse ostile, noi non saremmo qua a fare questa conferenza. Rendetevi conto, cioè non possiamo ogni 30 secondi scandalizzarci la stessa cosa, perché sennò a furia di scandalizzarci non capiamo niente. Dunque dobbiamo partire dal concetto che la criminalità organizzata, qualsiasi criminalità organizzata, non solo questa particolarmente potente, antica e sofisticata che allieta le nostre belle contrade, anche altre, tutte le criminalità organizzate non esistono neanche se non hanno un certo livello di complicità in pezzi della società e in pezzi di istituzioni. Quindi questo è per definizione così. Se no parliamo di un'altra cosa, parliamo di qualche banda di rapinatori. Ok? Dunque, la mafia, la mafia poi di cui parliamo ora, quella nostra, che la più antica e la peggiore di tutte, questa capacità di intrattenere relazioni con la società ce l'ha da sempre e quindi da sempre ha dei sostenitori. Non abbiamo bisogno di aspettare nessuna era moderna, cioè nessuna era odierna per avere questo dato. Questo è un dato di fatto, è il dato di cui è interessante. Il problema nostro di cittadini democratici è quello di fare in modo che l'opinione pubblica si rende conto che per ogni persona che viene favorita dai traffici mafiosi ce n'è quattro che viene danneggiata, perché per ogni azienda mafiosa che si crea e che dà lavoro a 100 operai, perché a 100 operai dà lavoro, ce n'è altri 400 che non riescono a trovare lavoro perché il mercato dominato dalla mafia non funziona. Questo dove tanto è vero che le regioni in Italia più dominate dalla criminalità organizzata sono anche le più arretrate. Quindi questo voi dovete capire. Quindi che 100 persone vengono favorite, ci sarà, non c'è che fare, saranno i 100 amici degli amici. Dell'ultima fila, anzi una buona metà di questi 100 saranno anche degli onesti lavoratori, e attenzione, che godranno dei vantaggi di questa economia malata. Ma l'economia è malata e quindi il mercato nel suo complesso è sfavorevole al lavoro, al capitale onesto, diciamo, e al lavoro. Se io seleziono gli imprenditori perché sanno usare il Kalashnikov, è evidente che non saranno tanti bravi a costruire le merci in buon livello, e tanto è vero che queste imprese mafiose poi nascono, crescono e tanto frequentemente falliscono e guadagnano anche dal fallimento. Ma questo non vuol dire che questo faccia bene all'economia. Questo è il concetto che voi vi dovete infiggere in testa. Capisco che uno che viene favorito così come da tante economie paracriminali, no? Se noi siamo dei precari della regione siciliana, che ha il maggior numero di precari al mondo, Se noi siamo degli onesti lavoratori, magari non lavoriamo tanto, vorremmo lavorare. Sta di fatto che l'esistenza di queste, quante sono? Decine di migliaia di persone, rende poi impossibile che altre 200.000 persone lavorino. E questo è il punto. Quindi non è che qualcuno sia favorito, è ovvio che qualcuno sia favorito. E forse non dobbiamo neanche chiedere che faccia, si strappi i capelli e si vergogni, perché l'ambizione della maggior parte di questi sarebbe di lavorare onestamente. Ma a livello sistemico questo determina un danno gravissimo. E dunque la mafia del 2014 è questa qua, cioè l'esistenza di un'economia marcia in cui da cui in quel grande scontro molti di quelli che la dominavano sono finiti in galera, per fortuna, ma essendo marcia domani potrà attirare degli altri parassiti, che non saranno quelli, saranno altri, non so. Quello che è successo è stato un grande successo, noi abbiamo ottenuto un grande successo, senza precedenti nella storia italiana, ma nella storia siciliana sicuramente, ma il contesto purtroppo generale resta favorevole allo sviluppo di queste degenerazioni, e questo lo dobbiamo tenere presente. Qualcuno mi ha detto che non abbiamo citato Peppino Impastato. Non abbiamo citato Peppino Impastato. Peppino Impastato, nella fenomenologia dell'antimafia, diciamo così, di opinione, è un personaggio particolarmente interessante per due ragioni. Uno, perché esprime una bella antimafia di estrema sinistra, che siccome io quando ero giovane pure io credevo in queste cose, a me mi piace tanto e mi fa simpatia e la sento simpatetica con la mia anima. Va bene. Essere progressisti, essere contro queste forme di malaffare in quanto parte di un malaffare più generale, schierarsi per una qualche rivoluzione, ma non è questa la cosa più interessante di Peppino Impastato. L'ha già detta Nuccio, Peppino Impastato veniva da un'importante famiglia di mamma, non una qualsiasi, ed è uno che si è letto, non è vero come nel film Cento Passi, tra la casa di Impastato e la casa della mafia non c'erano 100 passi, non c'era nessun passo, era la stessa casa. E quindi da questo punto di vista, questa vicenda, che non è rara, perché potrei citare degli altri casi interessanti, ci spiega che non esiste nessun destino culturale che ci rende schiavi della mafia, o peggio, protagonisti della mafia. Non esiste nessun destino. Il destino, se uno ha coraggio e idee in testa, il destino ce lo facciamo da solo. Voglio dire, abbiamo il caso di Peppino Impastato con queste caratteristiche, ma abbiamo anche il caso di qualcuno, come si chiamava? La vecchiaia mi impedisce di ricordare i nomi. Il primo pentito di mafia, quello che era pazzo.
Leonardo Vitale.
Abbiamo il caso di Leonardo Vitale, uno che esce, un vero pentito, attraverso un processo di crisi profonda e di malattia mentale, cioè come in certi romanzi belli, in cui la malattia ti dà la possibile cognizione di te stesso, che se fossi sano non avresti, no? Quindi i percorsi, e qualcuno dei pentiti veramente si è pentito. Chi legge il carretto del mafioso catanese Calderone, contrariamente a quella di Buscetta, legge un accento di verità nel dramma. E quindi questo può avvenire. Se questo può avvenire a mafiosi militanti o a gente che viene da famiglia mafiosa, può avvenire per la maggior parte di noi che siamo figli di gente per bene e abbiamo in noi le risorse culturali e civili per uscire da questa situazione. Poi ci sono soggettivamente, individualmente, poi ci sono gli elementi di sistema, ahimè. E questo mi è stato detto, ma la fiction non alimenta falsi miti. Certamente la fiction alimenta falsi miti. E il peggiore dei miti, sapete qual è? È quello del capo dei capi. Cioè che la mafia sia un sistema perfetto di potere in cui uno, grazie al suo genio criminale, domina tutto. E questo ancora una volta viene condiviso in troppi luoghi in cui si pensa che la mafia sempre vincerà. E devo dirvi, quando vedo un filmato come quello che abbiamo visto, poi ovviamente io queste cose le ho vissute, ci sono le cose che mi sollecitano ancora delle emozioni positive e negative. Ad esempio, due volte ho visto sto cartello, questa è la fine della speranza dei siciliani onesti. E cavolo, e quante volte doveva morire questa speranza? E com'è che invece siamo vivi ancora? E abbiamo ancora qualche speranza, chi ce l'ha? Siccome questa cosa l'ha detta anche una persona per benissimo, non per bene, per benissimo, come il procuratore Caponnetto, si capisce che in certi momenti di scoramento queste cose si possano dire. Però bisogna anche riaffermare poi nel complesso, rivedendola tutta, che quello che scriveva fin dal 1982, perché quello era al funerale della Chiesa, è morta la speranza, e cavolo, non è morta niente. Sono morte le persone che avevano coraggio di combattere, e sono morte perché avevano coraggio di combattere, non viceversa, perché se non avessero avuto coraggio non l'avrebbero ammazzato. Come diceva, questo, se vogliamo fare poi il florileggio veramente della retorica positiva dell'antimafia, ci mettiamo Falcone che diceva: il vigliacco muore sempre, il coraggioso muore una volta sola. Il coraggioso muore una volta sola. Cioè, alla fine, cioè queste risorse morali, che una volta si sarebbero dette in termini di cultura maschilista, visto di questo parliamo, virili, cioè di chi affronta il pericolo con un qualche coraggio, che non sono io, perché... Che mi dice: lei non ha paura? Non ho paura di niente, perché non ho niente da avere paura, e non ho mai avuto occasione di avere paura, perché evidentemente le cose che dico io, come giusto, non fanno paura a nessuno, perché sono riflessioni a freddo. Invece quello che fa paura è l'impegno a caldo in prima linea, è evidente, quello che può fare male alle organizzazioni mafiose, e rispetto a cui le organizzazioni mafiose hanno reagito con la sanzione di morte, sia a chi le minacciava direttamente nei loro interessi e a chi le minacciava simbolicamente, perché rappresentava un'altra cosa. Ed è il caso, francamente, io penso, poi non so se lo Monaco sarà d'accordo con me, è il caso di Pio La Torre o di Peppino Impastato, cioè di gente che non credo minacciasse direttamente le organizzazioni mafiose, se non perché esprimeva una simbologia opposta. E forse anche dalla Chiesa è stato ucciso per questo, perché troppo esplicitamente rappresentava, ma in un grande dibattito pubblico, o forse in un piccolo dibattito pubblico, come quello di certi paesi, che Saviano viene minacciato, ma Saviano non è vero che Saviano viene minacciato perché ha scritto un libro, non ci credo, non ci crederò mai. Saviano viene minacciato perché nella piazza di un paese ha detto: io non ho paura di voi. Nella piazza di quel paese particolarmente... E li ha sfidati, e quindi si è posto nel loro stesso schema macista, no? E questo anche ci vuole, questo anche ci vuole, perché il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, come diceva Don Abbondio, ma chi ce l'ha lo deve mostrare, perché per il bene delle collettività un po' di coraggio